nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuna Perfetta. Allora, abbiamo preso il caffè della domenica con Dario Franceschini e ora torniamo a parlare ancora di donne, di lavoro, di attualità, e lo facciamo con la nostra Sunday Girl. Benvenuta.
Ciao, grazie.
Buona domenica, Francesca Fialdini, la nostra Sunday Girl di questa settimana.
Che bello, Sunday Girl.
Sì, sei la nostra Sunday. In Rai siamo state anche, come dire, compagne di banco, perché su Rai 3 Francesca conduce l'apprezzatissimo Le Ragazze alla sua terza edizione ogni martedì sera, e poi io ti seguo a ruota con A Casa di Maria Latella. Dunque, martedì prossimo va in onda la quarta e ultima puntata delle Ragazze. Che cosa ci proponete?
Ma intanto mi dispiace un sacco che siamo già arrivati all'ultima puntata, perché questo dialogo, no, che inizia in prima serata e finisce a notte fonda, è un po' un filo d'Arianna che ci conduce nelle vite degli altri e ci parla molto anche della nostra vita, delle nostre conquiste, quindi mi dispiace molto che per il momento finisca questa nostra avventura insieme. La prossima ultima puntata di questa stagione ci parla della prima donna che è riuscita a scrivere, per esempio, sulla Gazzetta dello Sport, e quindi di come ancora una volta le pioniere possano aprire una strada per le altre, dovendo dimostrare quattro volte tanto rispetto a un uomo. E Rosanna, diciamo che è riuscita a guadagnarsela sul campo facendo una bella intervista a Gianni Rivera, questa possibilità. Gianni Rivera era in silenzio stampa da 6 mesi, non riusciva ad avvicinarlo nessuno, lei ce l'ha fatta.
Bene, senti, penso che l'esperienza di approfondire una dimensione tutta femminile attraverso storie anche così poco note e tutte comunque appassionanti, io sono una spettatrice delle Ragazze, ti abbia anche un po', come dire, fatto scoprire un potere, no, del mezzo televisivo, che a volte non viene riconosciuto. C'è il potere di far arrivare delle storie a tanti, tanti di più,
sì,
di quanto non possano arrivare attraverso altri media.
Ma poi peraltro quelle storie considerate minime, che nei grandi romanzi dell'Ottocento, nei grandi romanzi storici ci raccontavano come di fatto la storia potesse cambiare solo se dal basso si muoveva un qualcosa, e che invece abbiamo messo da parte un po' andando avanti verso la fine del Novecento, come se fossero meno interessanti. E io invece mi appassiono della storia della postina, la prima postina italiana, o la prima vigilessa, o la prima donna hostess, perché di fatto in quell'essere prime ci sono poi mille possibilità per altri, e dovremmo guardare con ammirazione anche a quelle storie minime, come la pastora di Bagolino, che in qualche maniera nella nostra mente pensiamo non esista più, e invece è ancora lì come una sentinella di un tempo che è stato, e da cui invece ancora dobbiamo imparare moltissimo. Lo dico soprattutto per le donne della mia generazione.
Era toccante la storia, perché l'ho seguita quella puntata, la storia di lei che voleva comprarsi delle scarpe, sua madre diceva no, devi mettere da parte i soldi, e suo padre, più generoso invece, gliele lasciava comprare. Una dimensione davvero di un'Italia povera, che valutava ogni piccolo soldo con grande attenzione.
C'era il senso della fatica e della conquista.
Sì, e della conquista. Senti, ma ho letto che nelle aspirazioni di tua madre c'era che tu facessi la biologa. E poi?
Sì.
Che è successo?
E poi naturalmente non è mai stato un mio desiderio, era il suo, e noi dobbiamo tradirle le aspettative dei genitori se vogliamo farci strada e diventare persone un minimamente risolte. Ho avuto la fortuna comunque di aver ricevuto questa grande libertà, mi è stata consegnata fin da bambina, questo senso di libertà, cioè per la serie a un certo punto cammina pure da sola, che a noi sta bene così. Avevo due genitori, comunque figli del 68, che erano presi da molto, molto dal contesto sociale. Io dovevo crescere in fretta ed è stata la mia fortuna, perché volevo fare semplicemente il mestiere che sto facendo, e per poterlo fare dovevo andare via di casa molto presto. E così, pazienza, mamma sognerà ancora una figlia biologa, sarà per la prossima vita.
Sarà per la prossima vita. Intanto però di vite diverse ne hai avute anche tu, perché a 20 anni cantavi in un gruppo rock.
Sì, la mia avventura universitaria, ero la frontman, diciamo così, per usare un termine maschile, no? Ero la front girl, ma era una band tutta al maschile tranne me, che sceglieva però canzoni al maschile, e lì c'è stato il mio primo scontro con una forma no, di imposizione. Infatti poi la band si è sciolta abbastanza presto, perché essendo gli altri tutti essendo molto maschi, come dire, impositivi, cioè imponevano alla fine la linea. Non mi piaceva cantare sempre le solite cose. Me ne sono andata, ho rotto. Però è stato bello anche rompere. Oggi siamo ancora molto amici, perché mi sono misurata con, non ti dico maschilismo, ma di fatto comunque con un modo di fare che ho contestato da sempre.
Senti, ma un'altra cosa che ho letto di te è che a un certo punto hai deciso di tagliarti i capelli, e neanche fossimo nell'Europa degli anni 20, a Weimar, a Berlino, qualcuno si è preoccupato di mettere in giro la voce che tu avessi avuto anche, insieme al taglio di capelli, un cambiamento di gusti sessuali. Ma si può vivere così?
No, ma io infatti sono stata così stupita, e più di qualcuno l'ha fatto. Peraltro so che in giro ci sono delle chat sui social dove inventano che appunto io avrei presentato la mia compagna in famiglia, cioè hanno fatto proprio uno storytelling sulla storia del taglio di capelli, che va avanti nonostante tutto. A me incuriosisce il fatto che ci sia ancora la forza dello stereotipo, quando il taglio di capelli, voglio dire, da sempre è di fatto apre a una trasformazione del costume meravigliosa, ma grandi icone del mondo del cinema e della moda hanno portato i capelli corti.
Spesso uno lo fa anche perché sono estremamente comodi. Comunque è un fatto che, come dire, la fantasia si scatena anche su un taglio di capelli. Francesca Fialdini, grazie di essere stata con noi a Nessuno è Perfetta. Noi ti seguiamo oggi pomeriggio, dopo Domenica In, su Rai 1 con Da Noi a Ruota Libera, ma soprattutto non ci perdiamo l'ultima puntata di Le Ragazze, martedì 22, e poi ci faremo questo scambio virtuale, perché dopo Le Ragazze arriviamo noi con A Casa di Maria Latella.
Certo.
Grazie Francesca.
Grazie Maria, buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Seconda parte di Nessuna è Perfetta. Di immigrazione parliamo spesso qui a Radio 24, è accaduto anche nei giorni scorsi per varie vicende, la questione dei migranti in Albania, ne abbiamo accennato anche con Dario Franceschini prima nel Caffè della Domenica. Vogliamo parlarne da un punto di vista diverso, lo facciamo con Simone Bemporad, Group Chief Communication and Public Affairs Officer del gruppo Generali. Perché dico che parliamo di migranti da una impostazione diversa? Perché la fondazione del gruppo Generali ha presentato un progetto di formazione e inserimento lavorativo di 300 ausiliari, e Simone Bemporad ci racconta in che cosa consiste questo progetto. Buona domenica.
Buona domenica e grazie di avermi in trasmissione. Ma dunque, noi siamo partiti da alcuni dati che sono noti, direi, oramai a tutti. Oggi in Italia le persone che hanno più di 65 anni di età rappresentano il 24% della popolazione, e questa è una percentuale che entro il 2050 crescerà di ulteriori 10 punti. I caregiver professionali, cioè le persone che aiutano gli anziani, oggi sono circa 1 milione e ovviamente ci sarà bisogno di molto più di queste persone. Ecco, se mettiamo insieme questi numeri con un altro numero importante, oggi in Italia risiedono 5 milioni di cittadini stranieri, di cui 3 milioni non comunitari. In questo periodo le domande di asilo e protezione internazionale sono aumentate tantissimo, di 5 volte. Ecco, queste due dinamiche, cioè l'andamento demografico e l'andamento delle migrazioni, se uno le mette insieme fa capire che si possono dare risposte concrete ai bisogni del paese di avere professionisti qualificati della salute e della cura e che quindi siano in grado di supportare queste sfide e includerli, quindi dando loro opportunità di lavoro, quindi ottenendo sia una risposta dal punto di vista dell'inclusione, sia ovviamente facendolo in ambiti che sono di grandissimo interesse, di grandissima importanza per il nostro paese. E da qui è nato il progetto a cui facevi riferimento.
E Simone Benporad, chi può aderire a questo progetto e quali opportunità vengono offerte?
Beh, noi il modo in cui la fondazione di Human Safety Net, che è la fondazione di Generali, lavora è quello di avere collaborazioni molto strette con organizzazioni non governative sul territorio. Questo avviene in Italia, ma avviene in 26 paesi, perché mi piace ricordare che le Generali sono la più grande e più importante società italiana che ha proiezione internazionale. Noi abbiamo 65 milioni di clienti in giro per il mondo, 140.000 agenti, 80.000 dipendenti, quindi le Generali sono veramente un'azienda del mondo. Cosa fa la fondazione sul tema dei rifugiati? Ed è attiva in molti paesi, in 6 paesi d'Europa in particolare. Lavoriamo con delle ONG sul territorio che sono direttamente a contatto con rifugiati e immigrati che vogliono entrare nel mondo del lavoro e li aiutiamo, quindi fanno una richiesta, sosta,lzialmente noi lavoriamo con le ONG e otteniamo e sappiamo chi sono le persone che hanno bisogno di una mano. Lo facciamo su 2 campi, avviamento al lavoro, quindi tutta la parte anche di formazione e di imprenditorialità, cioè ci sono tante microimprese che vengono create da migranti che poi a loro volta assumono altri migranti o altri cittadini del paese dove si trovano e su questo noi aiutiamo i migranti a raffinare diciamo tutti quegli skill, quelle capacità necessarie ad aprire un'azienda.
Ecco, tornando al tema dei caregiver, che poi sono quello che noi abitualmente definiamo badanti, è un tema che riguarda praticamente una famiglia su 2, mettiamola così, perché viene un momento in cui gli anziani da soli non ce la fanno e i figli sono necessariamente spesso o fuori città o comunque non in condizioni di assisterli costantemente, e c'è il momento in cui si cerca disperatamente, ansiosamente una badante. Per questo trovo estremamente interessante il progetto che avete avviato. Quante persone sono state selezionate e che tipo di formazione viene loro data per fare la badante? Perché fare la badante non è un lavoro come un altro, necessita non soltanto di empatia, ma anche di un minimo di cognizioni, diciamo così, mediche, perché si ha a che fare con persone fragili più delle volte.
Effettivamente questo è un tema che ci è molto chiaro ed è abbiamo iniziato a occuparcene come fondazione dei Human Safety Net in Italia, quindi la cosa di cui parliamo oggi è un primo passo. Stiamo parlando oggi di un progetto per la formazione e l'inserimento lavorativo di 300 persone, sia come ausiliari socio-assistenziali, sia come caregiver e operatori socio-sanitari. Questo progetto inizialmente riguarderà le regioni di Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna e coinvolgerà, dicevamo, 300 persone che sono rifugiati e migranti di 18 paesi diversi e che attualmente risiedono in Italia. Chi aderisce a questo programma ha l'opportunità di scegliere 2 diversi percorsi formativi, come dicevo, quindi diventare caregiver familiari, ausiliari socio-assistenziali o operatori socio-sanitari. Ovviamente questo è un percorso che richiede del tempo, quindi noi siamo vicini alle persone anche durante la formazione, quindi gli studenti vengono sostenuti nello studio della lingua italiana, nel percorso di riconoscimento dei titoli di studio necessari all'ottenimento delle certificazioni professionali e anche poi effettivamente a trovare lavoro presso strutture attive nel settore socio-sanitario, che include gli ospedali, le cliniche e le RSA.
A maggior ragione di questi tempi, quando i nostri ospedali denunciano invece una fuga dei nostri infermieri, operatori sanitari, attratti da paesi che pagano meglio. Quindi è un situazione che richiede come dire, delle iniziative di questo tipo. Volevo chiederti un'ultima cosa, Simone Bemporad. Il vostro esempio sta facendosi strada anche per altre aziende? Hai notizia di qualche altra grande o piccola o media impresa che ha deciso di seguirvi e di formare, per esempio, i badanti nel prossimo immediato futuro?
Dunque, noi per adesso questo progetto in Italia in realtà è partito più che altro con altri enti del terzo settore, non so, la Croce Rossa Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, il Consorzio Comunitas e altre agenzie anche pubbliche. Però la filosofia della Human Safety Net, del gruppo Generali, non è quello di fare dei progetti che sono esclusivamente di derivazione Generali, che hanno l'obiettivo di piantare la bandiera di Generali. Il nostro obiettivo è quello di lavorare con altri soggetti e con altri enti privati. Quindi noi stiamo parlando con tutta una serie di fondazioni di derivazione di aziende, con altre società, e l'obiettivo sarebbe quello di coinvolgere altri su questo progetto. E ugualmente noi siamo ben felici di partecipare ad iniziative analoghe lanciate da altre società, perché poi alla fine questi sono progetti su cui non è che conta chi arriva primo o chi ne fa di più, ma conta di, come al solito, di farli insieme, perché maggiori risorse disponibili e quindi anche maggiore velocità nel raggiungere l'obiettivo.
È esattamente per questo motivo che abbiamo voluto parlarne qui a Radio 24, perché più si comunicano progetti di questo tipo e più si viene incontro alla doppia esigenza di curare, prendersi cura di una popolazione sempre più anziana e nel contempo offrire opportunità di lavoro a chi è arrivato da altri paesi e le cerca con tanta buona volontà. Io ringrazio Simone Bemporad, Group Chief Communication and Public Affairs Officer del Gruppo Generali, perché ci ha dato in questa domenica un assaggio di quello che si può fare concretamente per risolvere due diversi problemi.
Grazie, grazie per essere stati questa domenica ancora una volta con noi qui a Nessuno è Perfetto. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Gaia Romani in redazione. Vi aspetto come sempre domenica prossima.